déchire quand le navire s'en va. Il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre qu'elle a brisé votre vie. L'amour, ça fait pleurer.
E allora torniamo in voce dalle frequenze, dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, torniamo in voce con Elisabetta Canitano, ginecologa presso l'ASL RM3. Buongiorno Elisabetta, ciao, grazie di essere con noi.
Ciao, grazie a te. Sono stata una ginecologa dell'ASL RM3 fino al 28 febbraio.
Ok.
E adesso sono in quiescenza.
Sei in quiescenza, perfetto, grazie per la precisazione. E siamo in attesa di metterci in contatto con una compagna di Non Una Di Meno Ostia, perché appunto ci sarà un flash mob questa domenica proprio appunto ad Ostia, perché da gennaio non sarà più possibile effettuare l'IVG all'ospedale Grassi per mancanza di un anestesista. Ma con te Elisabetta noi in realtà questa mattina volevamo fare del buon servizio pubblico. Perché? Perché volevamo partire da questa accelerazione data dalla campagna di Pro Vita e Famiglia contro l'aborto e la RU486. Nei giorni scorsi in moltissime città italiane ha perso un manifesto inserito all'interno di una campagna di questa associazione che paragona la pillola RU486 ad un veleno e ad un crimine la sua assunzione. Sul manifesto c'è scritto: per chi non l'avesse visto, per chi avesse avuto la fortuna di non vederlo ancora, prenderesti mai del veleno? Stop alla pillola abortiva, mette a rischio la salute. Ed è rappresentata una donna apparentemente morta a terra con una mela morsa vicino, presumibilmente un frutto avvelenato che dovrebbe simboleggiare la pillola RU486. Allora noi che siamo per la libertà di scelta e autodeterminazione delle donne, ripetiamo, stamattina vorremmo con te fare del buon servizio pubblico. E allora ti giriamo le domande: che cos'è, come funziona la RU486 e la sua assunzione come è regolata nel nostro paese? Perché appunto crediamo che non solo la pillola appunto RU renda più accessibile il diritto all'IVG rispetto ai metodi tradizionali che in molte regioni, in cui molte regioni sappiamo, no, esserci una difficoltà a volte a causa degli obiettori di coscienza, e riduce però anche, come dire, l'impegno fisico per la donna, cioè non sono necessari interventi, si evitano spostamenti a volte in altre province e soprattutto in questo momento di emergenza Covid la permanenza in ospedale. Quindi lasciamo un po' a te insomma il microfono per fare del servizio pubblico.
Allora, sì, la prima cosa che mi viene appunto gioco di dire è che sono stati sospesi gli aborti chirurgici a Ostia da gennaio, perché l'anestesista serve solo per i chirurgici, cioè per fare un aborto farmacologico non c'è bisogno dell'anestesista. Quindi questa, tant'è vero che loro continuano. Quindi questa è una prima cosa che ci aiuta a capire come la procedura sia completamente diversa. Primo. Secondo, uno dei due farmaci che si usano per il farmacologico si usa anche per il chirurgico. Quindi mentre il primo, cioè l'RU486, il cefgene, il cetristone, si usa solo nel farmacologico, ma attenzione, si usa anche nell'aborto terapeutico, si usa per svuotare l'utero quando c'è una morte intrauterina del feto e bisogna aiutare la donna ad espellerlo. Cioè, questo per partire direttamente dalla campagna, questi sono due farmaci di uso comune in ostetricia, tutti e due, non solo, ma il secondo, il misoprostolo, anche in gastroenterologia. Cioè questa cosa è una, tant'è vero che ha fatto una lettera di protesta la OGOI, cioè l'associazione dei ginecologi ospedalieri, perché sono due farmaci che si usano normalmente in procedure di svuotamento uterino. Quindi questa campagna ha tutt'altro fine che quella di proteggere le donne. Facciamo un breve excursus. Allora, l'RU486, cioè l'aborto farmacologico, oramai sono 25 anni che viene fatto, per esempio, in Francia. Noi abbiamo fatto una gran fatica a recepirlo, peraltro eravamo obbligati, perché il riconoscimento dei farmaci ammessi dall'ente europeo, dall'EMA, è automatico in tutti i paesi, quindi non è che abbiamo fatto una cosa strana. C'è un ente del farmaco, che è lo stesso che adesso deve approvare il vaccino, l'EMA, in Europa, che ha approvato questo farmaco, quindi non c'è niente di strano. Questa è in assoluto il modo più sicuro per uscire fuori da una gravidanza, perché di questo parliamo, e consente alle donne un'attesa inferiore. In Italia è stato approvato, quando è entrato, solo fino alle 7 settimane. Ora, adesso in queste nuove linee di indirizzo del ministro Speranza si dice che si può fare fino a 9 settimane, ma come sa chi lavora con le leggi, una legge senza le circolari applicative, senza le disposizioni regionali, soprattutto una legge del Ministero della Salute che ha poca penetranza e dove è molto forte l'autonomia regionale, non può non tradursi affatto in una conseguenza pratica. Quindi al momento io mi permetterei di dubitare che esista anche un solo servizio di 194 in tutta Italia che consenta l'assunzione della RU486 del misoprostolo fino a 9 settimane. Diciamo che probabilmente i colleghi che fanno le interruzioni farmacologiche possono essere un pochino più rilassati rispetto alle 7.2, alle 7.4, lì dove ci si inchiodava per paura del divieto. Però io onestamente, qualcuno che dia la farmacologica alle 8 settimane e 4 giorni, mi farebbe piacere sapere se esiste, ma c'ho qualche dubbio. Che cosa succede quindi? Che quando viene approvata, tutta la parte no choice, cioè tu non devi poter scegliere dopo essere rimasta incinta, si è attaccata contro questo farmaco dicendo tutto e il contrario di tutto. Cioè, da una parte dicendo così l'aborto facile, ti pigli una pasticca, abortisci, allora abortiranno tutti i mesi.
Sì, questo è il leitmotiv, no? Appunto.
Sì, di... facendo esatto. Peraltro una grande confusione tra pillola del giorno dopo, pillola
esatto.
abortiva.
Esatto, facciamo questo distinguo, va, perché
allora,
è utile.
Vai. Come no. Allora, la pillola del giorno dopo è un farmaco, anzi ce ne sono due in commercio, che assunto possibilmente il prima possibile dopo un rapporto non protetto, per qualunque motivo non sia stato protetto, ha una buona possibilità di impedire l'instaurarsi di una gravidanza. Tanto è vero che si chiama contraccezione d'emergenza perché interferisce sull'ovulazione. Se non c'è ovulazione non c'è concepimento, non c'è gravidanza. Quindi i cattolici non vogliono che si usi di provita, perché poi anche se in Italia sono poco organizzati, ma noi sappiamo che esistono dei cattolici che si definiscono pro-choice. Però non abbiamo, il stesso Biden si definisce un cattolico pro-choice. Perché tutta l'ala no choice sostiene che tu non puoi usare neanche la contraccezione, cioè tu non ti devi poter difendere dal concepimento. Quindi più confusione si fa, più dubbi si creano, più si spaventano le donne, più le donne rimarranno incinta, poi dopo gli impedisci di abortire e quindi ottieni questa conquista del corpo femminile che deve essere sottomesso alla riproduzione della specie. E quindi loro sono contrari a questa che è la contraccezione d'emergenza, sostenendo che forse non si impianta ma potrebbe essere stato concepito, quindi lo spermatozoo potrebbe essere entrato nell'ovulo e quindi tecnicamente da un punto di vista teologico è un aborto. Ora, intanto spesso non funziona, quindi questo ti dice che non è un abortivo, perché se fosse un abortivo tutte le donne che prendono la contraccezione d'emergenza non rimarrebbero incinta. È una bugia, ogni tanto restano incinta. Secondo, questo non autorizza anche qui a mettere in giro voci false, non so, ce ne sono alcune che sono addirittura fantasiose, molto carine. Se la prendi 3 volte non potrai mai più avere figli. Questo è affascinante, perché se qualcuno ha inventato un farmaco che basta prenderlo 3 volte per non avere figli, capisci bene che è una svolta per tutte. Cioè, sarebbe una cosa meravigliosa che una dice: come faccio a non avere più figli, che non ne voglio più? Lo prendi 3 volte, tac, e non rimani più incinta. Fighissimo. Ma questo stesso ti dice ovviamente che è una fake. È una bomba di ormoni, tutte queste balle. Cioè, come se uno cominciasse a dirlo dell'ibuprofene, no? L'ibuprofene, che è uno dei comuni analgesici per il mal di testa, ti fa malissimo se lo prendi tutti i giorni. Beh, certo, se te lo prendi tutti i giorni ti fa malissimo. Si dà il caso che uno prenda l'ibuprofene quando fa mal di testa. Si dà il caso che se una ha un rapporto a rischio assuma la contraccezione di emergenza. Ma è così violenta questa misoginia sessuofobica e sessuomaniaca, peraltro, perché sessuofobici sono maniaci, noi ci pensiamo così, uno fa l'amore ogni tanto, no? Quando gli va, loro invece pensano sempre al sesso, che i farmacisti hanno fatto una battaglia terribile perché volevano fare obiezione di coscienza. E che le donne fanno l'amore e poi vengono qui e se piana la pilloletta, cor cavolo, noi gliela damo. Cioè, tutta una specie di battaglia folle. Non possono fare obiezione di coscienza, ovviamente, perché consegnano i farmaci che il medico prescrive e non hai idea quando serviva la ricetta le discussioni che ho fatto con i farmacisti e anche dopo, perché anche farglielo capire è stato difficilissimo, perché molti di loro, adesso non voglio parlare di tutta la categoria dei farmacisti, però un nucleo solido di farmacisti diceva: beh, ma dovrà parlare col medico. Ora vorrei sapere perché una deve parlare col medico e dirgli che gli si è rotto il preservativo. Certo. Cioè, ma perché quando c'hai mal di testa chiami il tuo medico? Quello ti sputa, ti dice: se piate una cosa.
Certo.
No? E quindi tutta questa guerra poi però è esitata, ahimè, nel fatto che questo, siccome è un farmaco d'emergenza, è obbligatorio tenerlo in farmacia. Le farmacie non possono stare aperte se non hanno i farmaci d'emergenza, no? Perché tu vai lì e poi non lo trovi. Beatrice Lorenzin, io vorrei ricordare a tutti che attualmente è responsabile salute del PD, provenendo dalla destra, adesso è responsabile salute, Zingaretti la chiama Bea, ha tolto la pillola del giorno dopo, la contraccezione d'emergenza, dai farmaci che è obbligatorio tenere in farmacia. Quindi non puoi obiettare, perché sarebbe illegale, no? Ma puoi non tenerlo e dire: guardi, io non ce l'ho, vada da un'altra parte. Questo, che a Roma e a Milano non è un problema, capisci bene che in un piccolo paese può diventare una tragedia.
Chiaro, certo.
Peraltro, tanto così per raccontare le prodezze della responsabile salute del PD, ha tolto le uniche 2 pillole che le donne non pagavano e le ha rese a pagamento e ha alzato, non lei, l'altro ministero, perché è diventato reato amministrativo. Ho capito, ma lei non ha fatto nulla, e vorrei dire Speranza nemmeno, perché nessuno di questi provvedimenti è stato toccato dal ministro Speranza, ha elevato la multa per aborto fuori dalle regole, non mi piace chiamarlo clandestino, da 50 euro a 10.000, per cui in Lombardia a una donna, non mi ricordo, mea colpa, se somala o eritrea, che è stata trovata in preda a un'emorragia in mezzo alla strada e aveva le compresse in vagina, gli sono stati fatti 3.000 euro di multa. Allora, tu capisci che, peraltro, Beatrice Lorenzin, se digitate Beatrice Lorenzin and the New, uno di noi, One of Us, questa è un'associazione internazionale che si batte per dichiarare l'embrione come persona, in equivalenza giuridica alla donna, in maniera che la donna sia privata di qualunque potere sul proprio corpo, perché l'embrione e il feto sono già persone, uno di noi. Ok? Quindi capisci bene che è una battaglia complicata, perché questi qua, essendo degli invasati, ritengono todo modo, cioè hanno questo atteggiamento abbastanza tipico, qualunque modo è giustificabile dal fine nobile di sottrarre alla donna il controllo sul proprio corpo.
Chiaro, l'obiettivo è quello.
L'obiettivo è quello, sempre capito? Come quello, in America, certo, le ragazze incinta che assumono la cocaina vengono carcerate per somministrazione di stupefacenti a minore. Perché quello è una persona. Beatrice Lorenzin è esattamente questa cosa qua. Uno, l'embrione è uno di noi. Peccato che è responsabile salute del PD. Quindi capisci bene che tutte quelle manfrine che fa il PD sulle donne sono una facciata.
Ma chiaro, noi lo sappiamo bene, tra l'altro, non ci stupisce,
capito?
Certo.
Non c'è bisogno che io lo dica, però sai, delle volte poi passa Marta Bonafoni e dice quanto è buono Zingaretti. Allora io così vorrei fornire qualche dato tecnico, pratico, per cui si possa alzare la mano e dire manco per niente, è un grandissimo bugiardo. Per esempio, ad Aprilia le donne, per mettersi la spirale, se la devono comprare.
Cioè, ad Aprilia non viene...
Ti metti la spirale solo se te la compri in farmacia, perché non gliela fornisce l'ASL.
Ok, che costo ha la spirale?
Dipende, la medicata può costare anche 200 euro.
Quindi costi anche molto alti che non tutte ovviamente possono
Ma guarda, allo stesso San Camillo non viene fornita la contraccezione post IFUG gratis, la direzione non la compra. Si paga il bastoncino sotto pelle, ti fanno una ricetta per le spirali medicate e ti dicono vai in farmacia e compratela. Mi pare che la Caelina costa 250 euro, ma come devono fare le donne? Cioè, io ho un progetto con la UAR che mi ha finanziato l'acquisto di spirali, anzi uso il vostro canale per dirlo, tramite Vita di Donna e la UAR è possibile chiederci di inserire la spirale gratis, sia quella al rame che quella medicata agli ormoni costosa. Ma capisci a me, cioè è proprio dalle basi che non ci siamo. Perché le donne non hanno diritto a ricevere la contraccezione gratuitamente che fa parte dell'assistenza sanitaria? Cioè, non si capisce come le donne possono rimanere così in fondo alla classifica degli aventi diritto a decidere sul proprio corpo. Questo per quello che riguarda la libertà di scelta, no? Ma io vorrei ricordare che c'è un danno anche alle cure delle donne. Cioè, le donne che rompono il sacco, che volevano quel bambino, hanno diritto a essere informate del fatto che potrebbero avere una setticemia e a chiedere un aborto. Quando vengono ricoverate negli ospedali religiosi o anche negli ospedali laici a prevalenza di obiettori, perché anche questo dobbiamo dire, che i nostri reparti di ostetricia e ginecologia laici sono militarmente occupati da primari che vengono da Gemelli. L'ultima Zingaretti ci ha messo a San Camillo, a essere su Palermo. E non siamo riusciti a fare niente. E un altro è quello del San Giovanni, al Policlinico dei Castelli uguale. Questi sono i nostri ospedali laici e vengono occupati da direttori di unità operativa complesse, primari si chiamano così, provenienti dalle università religiose. Allora, capisci che mentre le donne hanno bisogno di laicità, dappertutto adesso, l'ultima delibera non l'ho finita di leggere, ma Zingaretti ha fatto una delibera per cui dà al Sant'Egidio, non manco letto la cifra, incarichi di individuazione dei poveri, somministrazione, no? Siamo tornati al principio della carità. Ai poveri si fa la carità e alle donne, niente, nel senso che allora capisci che perché dobbiamo muoverci? Dobbiamo muoverci perché se noi non abbiamo bisogno, dirò così, abbiamo bisogno che Zingaretti almeno faccia finta. Quindi si occupi del fatto che da gennaio non si fanno aborti chirurgici grazie, e che si sappia, in maniera che poi quando Marta Bonafoni impapocchia, sia chiaro che impapocchia, perché impapocchiano anche sul cimitero dei feti. Vogliamo parlare del cimitero dei feti?
Ne abbiamo parlato con te proprio da questi microfoni.
Vogliamo dire che Marta Bonafoni ha proposto che si tolga il nome della madre? Ma che la croce resti? E questa sarebbe tutta la proposta rivoluzionaria? Che c'è scritto B59 sulla croce? Questo non è accettabile. Questo non è accettabile. Noi abbiamo bisogno di laicità e di diritti delle donne. Quindi è chiaro che quegli altri, come si dice a volte, no? Quelli fanno il mestiere loro, si raccontano un sacco di bugie. Sai che in Francia a un certo punto Hollande ha fatto una legge per cui mettere in circolo notizie false sull'aborto e sulla contraccezione è vietato per legge. E quando loro hanno risposto ma questa è censura, lui ha risposto non è censura, non si possono mettere notizie false in giro. Fine.
Per dire su questo La Vita in Diretta, che è un programma di Rai 1, un grosso contenitore pomeridiano di Rai 1, la scorsa settimana, proprio per parlare della RU486, ha invitato in studio una ragazza che aveva scelto, insomma, di molto molto giovane, di tenere il bambino, e che si era sottratta, quindi strumentalizzando anche la scelta di questa donna, si era sottratta a questa RU e via i commenti in studio, dicendo appunto che era veleno, che non era se vietiamo l'assunzione di alcol ai minorenni, non possiamo consentire che delle minorenni accedano all'utilizzo di questa pillola, quindi con una disinformazione totale, no, da parte del servizio pubblico.
Bastano due provita in redazione.
Esatto, sì.
Cioè, questo è il punto, capito? Sì. Che questi fanno questo lavoro di disinformazione sistematica perché sono giustificati a mentire dal loro ideale superiore. Io vorrei ricordare, ogni tanto lo dico in questo periodo, che il primo progetto che fece Formigoni, oramai tanti anni fa, per dissuadere le donne dall'aborto, si chiamava Nasco con la K, cioè l'embrione parla, perché hanno questa fissazione di far parlare l'embrione, il feto, il bambino nella pancia, no? E dice io nasco con la K, che vuol dire contro di te. È una guerra in cui io nasco. E capisci bene che tutta questa fissazione a loro a un certo punto gli vanno fuori di testa, capito? Per cui loro vivono se stessi come, non so, un eroico combattente che va a liberare il suo compagno d'armi dal nemico? Ecco, quindi mentono senza nessun problema, come se si fossero travestiti con l'uniforme del nemico. L'Assuntina Morresi, già consigliera di Beatrice Lorenzin, dice: io difendo la legge 194, cioè loro si autorizzano a dire qualunque cosa, purché alla donna non sia consentito decidere su di sé. E un'altra delle grandissime grane che abbiamo in questa regione è che, a furia di definanziare il pubblico per trovare i soldi da dare al gemelli, al bambino Gesù, alla Caritas, al Sant'Egidio, peraltro il bambino Gesù, quando gli sono stati dati 50 milioni, e la Corte dei Conti ha provato a dirgli: scusate, che ci avete fatto con i 50 milioni che va dato allo Stato italiano? Loro hanno risposto: noi siamo extraterritoriali. Quindi è come se fossimo in Argentina. Quindi 50 milioni li abbiamo presi dallo Stato italiano, ma non siamo tenuti a dirvi che cosa ci abbiamo fatto. Questo è il nostro livello di sudditanza, come dice un'amica mia, a uno Stato straniero. E loro praticamente, causa la drammatica, il drammatico sottofinanziamento, e hanno conquistato tutta la diagnostica prenatale. E partono dal presupposto che l'altro loro grande nemico è l'approccio terapeutico. Quindi fanno pressione, cercano di mandarti in là con le settimane. Loro ritengono che non si debba abortire neanche dei feti incompatibili con la vita. Cioè tu lo devi portare a termine, lo devi partorire, quello muore dopo 3 giorni, perché tanto sarebbe morto comunque, ma tu non puoi intervenire. E loro hanno problemi anche con la gravidanza extrauterina, quella che uccide la madre e l'embrione. E sostengono che non si possa interrompere una gravidanza extrauterina tramite i farmaci, perché sono farmaci abortivi. Quindi la donna va operata, perché la morte dell'embrione deve essere una conseguenza dell'intervento sulla donna. Ma in nessun caso tu puoi liberare la donna di una gravidanza per far prevalere il suo diritto a sopravvivere all'embrione. Ed è così che poi è morta Valentina Milluzzo a Catania, perché la Repubblica di San Marino lo dice proprio, dice: è consentito l'aborto solo in caso di grave pericolo per la vita della donna. Quando tu sei in grave pericolo di vita, qualche volta poi muori. Cioè, tu capisci a me? Loro sostengono che tu ti devi aggravare fino a rischiare di morire. E solo a quel punto potrai ottenere che ti venga tolto l'embrione, perché devi raggiungere la sua stessa condizione per avere diritto all'aborto, capito? Cioè, dovete stare per morire tutte e due. Quando tu stai per morire, allora te lo levo.
È molto
chiaro. Ma non te lo levo prima che tu ti aggravi. Quindi loro dicono: certo, per la gravidanza extrauterina forse aspettare l'emorragia e spingersi un po' troppo ma come spingersi un po' troppo avanti? Noi per fortuna adesso la diagnostichiamo prestissimo, interveniamo prestissimo, diamo il metotrexate, la donna può fare un aborto spontaneo. No, bisogna aspettare che si veda, aprirla, tagliare la tuba, perché così l'embrione è morto di complicanza. Allora, tu capisci a me, la battaglia è complicata, è tanto complicata, perché il tentativo è un tentativo di fare del male alle donne, considerandole dei mezzi e non delle persone.
chiaro, è quello che Guzzanti faceva dire al suo Don Bizzarro, mi viene in mente, no?
Brava!
A noi dalla vita ci frega dal momento del concepimento fino alla nascita, già un quarto d'ora dopo non gliene frega più niente a nessuno, che è questo.
Esatto, esattamente. Esatto, a loro, perché a loro quello che gli frega è riprendere il potere su di noi.
Chiaro. Elisabetta, noi ti ringraziamo tantissimo. Adesso ci proviamo a mettere in contatto con la compagnia di Ostia, così da rilanciare insomma il presidio di domenica ad Ostia. E grazie tante per insomma per la tua disponibilità e per questo servizio pubblico che grazie a te siamo riusciti a dare stamattina a chi ci ascolta. Grazie tante, un abbraccio.
Grazie.
Elisabetta.
Grazie, ciao. Grazie.
Ciao. Ciao, 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 ciao.